Benvenuti a tutti. Oggi parleremo di favole abilmente escogitate. Ma prima di farlo, iniziamo con una preghiera. Nostro amorevole Padre Celeste, ti invitiamo ad essere tra noi, che il tuo Spirito Santo ci guidi, che i tuoi angeli ci proteggano. Nel nome di Gesù. Amen. Parleremo di favole abilmente escogitate. Questo ovviamente deriva da un versetto biblico, 2 Pietro 1, versetto 16, dove si dice: infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Di ciò in cui credevano, ritenevano fosse fondato su una solida base. È interessante che parlassero della venuta del Signore Gesù Cristo. Allora, e naturalmente, la loro grande speranza era il ritorno di Gesù Cristo. E ciò in cui credevano era basato sulla parola di Dio, non era una favola. Nella loro mente era un fatto. In altre parole, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di cose che non si vedono. Quando la Riforma protestante riscoprì grandi verità nella Bibbia, Martin Lutero fu portato a pensare che la Chiesa fosse stata tenuta in cattività e scrisse nel 1520 sulla cattività babilonese della Chiesa. Quindi, secondo Lutero, il Papa teneva la Chiesa in cattività attraverso l'uso del sistema sacramentale e della teologia di Roma. In altre parole, la Chiesa aveva sviluppato un credo, ma il credo era molto lontano da ciò che la Bibbia insegnava effettivamente. E prima o poi il credo e le scritture sarebbero entrati in conflitto. Ora, inizialmente, nel 1517, quando Martin Lutero inchiodò le sue 95 tesi alla porta della chiesa di Wittenberg, il problema non erano affatto le differenze scritturali. La questione riguardava puramente e chiaramente solo le indulgenze. Ma la verità è progressiva. E mentre i riformatori studiavano e vedevano il conflitto tra la scrittura e il credo, il pensiero si sviluppò che la Bibbia era la base di tutta la conoscenza e di tutta la verità. Così la parola d'ordine della Riforma divenne sola scrittura. La Bibbia è solo la Bibbia. La verità è progressiva. Ci è voluto un po' di tempo per portare alla luce i tesori della Bibbia. E molti sono stati scoperti molto tempo dopo che i riformatori avevano effettivamente fatto il loro lavoro ed erano già morti. La verità si svela costantemente mentre scaviamo in profondità nella parola di Dio. Ora, uno degli amici e colleghi di Martin Lutero era un uomo di nome Andreas Bordestein e proveniva da una città chiamata Karlstadt. E così lo chiamavano Andrea Bordestein da Karlstadt. E in seguito divenne Karlstadt. È solo una di quelle cose. Ora, Martin Lutero, che fu per un po' esiliato a Worms, mentre era lì tradusse effettivamente la Bibbia in lingua tedesca, ma Karlstadt e gli altri colleghi, come Millanton, eccetera, portarono avanti l'opera di riforma, e Karlstadt era effettivamente avanti a Martin Lutero quando arrivò a svelare alcune delle verità bibliche. Ciò che è molto interessante è che Martin Lutero e Karlstadt erano contemporanei e avevano la stessa età. Karlstadt era solo pochi mesi più vecchio. Karlstadt era in effetti il preside di teologia all'Università di Wittenberg. Quindi, in un certo senso, era il capo di Martin Lutero. Ora, mentre Martin Lutero era in esilio, Karlstadt introdusse le riforme mentre le scopriva nelle Bibbie. E alcune delle cose che scoprì erano in realtà più avanti rispetto a dove la Riforma era arrivata. La prima grande verità che la Riforma protestante portò alla luce dalle scritture era ovviamente la giustificazione per fede. Ma Karlstadt si rese anche conto che c'era un'altra dimensione vale a dire la santificazione, e non solamente la giustificazione. Così Karlstadt mise una grande enfasi sulla legge di Dio, la santificazione. E questo ha portato un po' di disagio. Un'altra cosa che ha fatto è stata rimuovere le statue e le immagini dalle chiese. E quando Martin Lutero uscì dall'esilio, rimase realmente turbato, perché questo movimento era troppo veloce, in effetti invertì alcune delle riforme che Karlstadt aveva introdotto. Inoltre, l'idea che la santificazione e la legge fossero così importanti indusse alcuni a credere che ciò stesse portando al legalismo. Un altro problema era che Karlstadt in realtà riconosceva il sabato nella Bibbia. Non distingueva tra domenica e sabato in quella fase, ma vi poneva tale enfasi che Martin Lutero fu costretto a scrivere: se Karlstadt avesse scritto ulteriormente riguardo al sabato, la domenica avrebbe dovuto cedere e il sabato, ovvero il settimo giorno, essere santificato. Alla fine il conflitto divenne così grande che in realtà si separarono. Più tardi nella vita Karlstadt e Lutero si riconciliarono, ma molte di queste verità non furono mai realmente nascoste tra i protestanti di quel tempo. Più verità venivano scoperte, maggiori problemi sorgevano. E una delle verità che scosse davvero i primi protestanti fu la scoperta del battesimo per immersione, il battesimo in età adulta per immersione. Questa scoperta fu scoperta da un gruppo noto come Anabattisti. L'uomo inizialmente responsabile in gran parte di questa teologia era un uomo del nome Balthasar Hubmaier di Waldthut. Nuovamente la città da cui veniva Waldthut, il suo nome era Balthasar Hubmaier. Questi nomi tedeschi sono piuttosto pittoreschi, in qualche modo rotolano via dalla lingua. Ora, perché questa è stata una scoperta così importante? In primo luogo devo chiedere: troviamo il battesimo in età adulta nella Bibbia? E la risposta è sì. Di quelli che hanno scoperto questa verità, ne erano entusiasti e volevano che tutti l'accettassero, ma hanno incontrato un'enorme resistenza. Perché? Qual è il motivo per cui questo semplice problema del battesimo degli adulti dovrebbe creare un tale furore? Analizziamolo. La Chiesa primitiva era una Chiesa di credenti liberi, ma alla fine, al tempo di Costantino, divenne un conglomerato di Chiesa e Stato. E i due furono uniti da quel momento in poi. Il sistema cattolico romano fu fortemente racchiuso in un sistema di unione di Chiesa e Stato. E la Chiesa ha usato lo Stato per far rispettare le sue dottrine e i suoi decreti. E quando il protestantesimo è uscito dalla cattività cattolico-romana babilonese, ovviamente abbracciava anche il concetto di Stato e Chiesa. E come tale, se nascevi, eri automaticamente cittadino dello Stato, ma diventavi anche membro della Chiesa. Quindi nelle aree protestanti lo Stato e la Chiesa protestante erano uniti e nelle aree cattoliche lo Stato e la Chiesa cattolica erano uniti. E questo era il modo di pensare. Ora immagina se diventassi un membro della Chiesa solo avendo scoperto le verità nella Bibbia e avendo preso una decisione cognitiva di seguire da quel momento la Bibbia. Cosa succederebbe se ci fossero dei problemi che entrano in conflitto con lo Stato? Qui sorse il problema che una Chiesa libera, di credenti liberi, non poteva essere soggetta allo Stato. Questo era il ragionamento di Balthasar Hubmaier di Waldthut. E questo ha creato enormi problemi. Così i Anabattisti sono entrati in conflitto con il sistema Chiesa-Stato. E non era solo questo, ma questa questione del governo civile ha creato il grande problema, perché avrebbe diviso la società cristiana. Quindi alcuni di questi radicali, come venivano chiamati, volevano una Chiesa totalmente autogovernata e libera da interferenze governative. Originariamente in Svizzera, Zwingli era abbastanza entusiasta dall'idea, ma poi si rese conto delle implicazioni e si allontanò da quell'idea. E divenne un tale problema che alla fine lo Stato e la Chiesa si ribellarono contro il movimento anabattista e furono condannati a morte. Alcuni furono persino condannati a morte se solo ascoltavano un predicatore anabattista. E poiché erano persone che sostenevano il ribattesimo, perché erano stati tutti battezzati da bambini nel sistema, erano chiamati anabattisti e la punizione, in gran parte, è stata l'annegamento. Vuoi essere ribattezzato? Ti ribattezziamo noi. Così li hanno tenuti sott'acqua, finché non sono morti. E migliaia di persone sono morte per la loro fede. Ora, la fede che avevano riguardo al battesimo degli adulti era errata? La risposta è no, è un concetto biblico. Ma la questione della Chiesa e dello Stato divenne il problema. Ora, c'erano altri fattori che sono stati introdotti, e un altro fattore che è stato introdotto da un uomo dal nome Hans Hut. Ora, Hans Hut era un anabattista, quindi credeva nel battesimo degli adulti, credeva in tutto ciò che i riformatori avevano scoperto: sola Christos, salvato da Cristo e Cristo solamente, sola Scrittura. Ma nel suo studio della Bibbia, oltre al battesimo degli adulti, ha scoperto un altro concetto, ovvero il concetto biblico del premillenarismo. Ora, questo è un grosso problema, perché la Chiesa cattolica non credeva nel premillenarismo. In altre parole, non credeva che Cristo sarebbe tornato su questa terra prima del millennio. Infatti, il cattolicesimo romano non credeva affatto nel millennio. Credevano in un millenarismo. In altre parole, la Chiesa, insieme allo Stato, avrebbe governato fino a quando l'intera terra e il mondo non fossero stati soggetti ai suoi insegnamenti. E i protestanti, il mondo protestante conservatore, aveva adottato questa idea e credeva anche in un millennialismo. Non c'era niente come un periodo di mille anni. Questo è stato piuttosto applicato alla Chiesa, quando la Chiesa avrebbe governato su tutte le nazioni. Quindi la questione della Chiesa e dello Stato è di nuovo un problema importante qui, e il premillenarismo non è stato accolto con favore. Per la verità, Hans Hut tenne un incontro nella Chiesa di Augusta nel 1527. Sono passati solo 10 anni da quando Martin Lutero aveva inchiodato la tesi alla porta della Chiesa. E li hanno arrestati tutti, questi anabattisti, incluso Hans Hut, e lo hanno torturato orribilmente. E quella notte scoppiò un incendio nella sua prigione e rimase asfissiato. Morì nel carcere di Augusta il 6 dicembre del 1527. Il giorno successivo le autorità condannarono a morte il suo cadavere e lo bruciarono. Questo è stupefacente. Una tale rabbia per la scoperta di una verità biblica. Ora, queste persone di cui abbiamo parlato erano disposte a morire per queste verità. Non avevano scoperto favole abilmente inventate. Avevano scoperto una verità biblica. Ma il mondo non era preparato ad accettarla, perché entrò in collisione con i loro credi. Anche la questione del sabato non si sarebbe fermata. C'era un altro anabattista di nome Oswald Glade, e lui scoprì il sabato in modo più dettagliato, Karlstadt vi aveva già fatto riferimento, gli anabattisti avevano scoperto il battesimo degli adulti e ora Oswald Glade scrisse a riguardo del sabato. Scrisse un opuscolo che si chiamava Von Sabbat, che significa dal sabato, riguardo al sabato. Questo è andato bene? La risposta è no. Fu arrestato e imprigionato a Vienna nel 1545 e poi portato fuori quella notte e annegato nell'autunno del 1546. Ha seguito una favola astutamente escogitata quando scrisse sulla questione del sabato o è un concetto biblico? La risposta è che è un concetto biblico, ma ha disturbato le norme e il credo delle chiese. E questo è il punto importante. Quando la verità biblica entra in conflitto con i credi e con l'alleanza di Chiesa e Stato, allora puoi aspettarti persecuzione. Ora, gli anabattisti si divisero in tanti, tanti gruppi, secondo i loro maestri. Uno dei gruppi era i Menoniti, e i Menoniti erano istruiti da un uomo chiamato Menno Simon. Ora non dobbiamo entrare in tutti i dettagli, ma una delle cose che veramente li rappresentava, oltre al fatto che riconoscevano il battesimo degli adulti, una delle cose in cui credevano era il pacifismo. In altre parole, la Chiesa non doveva essere coinvolta in attività militari per i governi. Quindi il pacifismo divenne un problema per lo Stato. Infatti, molti dei primi protestanti arrivarono in conflitto non solo con la Chiesa o con il sistema o con lo Stato, ma anche in molti altri aspetti, e molti pagarono con la vita le loro convinzioni. John Frith scoprì verità bibliche, non favole abilmente escogitate. Scoprì che il purgatorio non si trovava da nessuna parte nella Bibbia, perché il purgatorio è un sistema in cui tu stesso paghi per le tue trasgressioni. E questo ovviamente toglie l'enfasi al grande sacrificio di Gesù Cristo. E inoltre era contrario alla transustanziazione. Verità bibliche. E pagò con la sua vita. Altre verità bibliche scoperte da questi primi riformatori erano altrettanto sgradite nel mondo. Ad esempio, la dottrina del sonno dell'anima era fermamente creduta da Lutero e Tyndall e John Frith e fece breccia nel pensiero britannico. E John Milton credeva fermamente in questa dottrina ed era l'autore di Il Paradiso Perduto. Quindi qui c'erano tesori, non favole abilmente escogitate, che furono dissotterrate da questi riformatori. Poi c'è un altro movimento, che è il movimento battista. Ora si ritiene che John Smythe abbia etichettato la prima chiesa come battista ad Amsterdam nel 1609. Credevano anche nel battesimo degli adulti, ma apparentemente indipendentemente dagli anabattisti. Ad ogni modo, i battisti avevano questo fattore comune di unione del battesimo degli adulti, ma c'erano molte altre questioni in cui erano divisi su alcune di queste cose. Alcuni dei grandi battisti che ricordiamo ancora oggi sono John Bunyan, per esempio, che ha scritto questa bellissima opera Il progresso del pellegrino. Quando pensi a questi libri e pensi che profonda religiosità devono aver avuto queste persone, che profonda conoscenza delle scritture, il sistema di fede, questo è uno dei classici che tutti dovrebbero leggere. E questi non erano favole abilmente escogitate, loro credevano in verità bibliche. Le conoscevano tutte insieme? Non necessariamente. Un altro gruppo che è stato molto perseguitato erano i congregazionalisti. Anche loro credevano che la Chiesa fosse indipendente dallo Stato. E i fondatori di quel movimento in Inghilterra furono Barrow e Greenwood. E ovviamente furono martirizzati come conseguenza. Quindi questo sembra essere una tendenza nella storia dell'umanità. Ora, quando si tratta dei Battisti, ci sono diversi gruppi all'interno della confessione battista, e in particolare due gruppi, Battisti generali e Battisti particolari. Non dobbiamo entrare in tutti i dettagli, se qualcuno vuole guardare il dettaglio possono leggerlo sulla diapositiva, ma i Battisti generali fondamentalmente credono che tutti sono qualificati per la grazia di Cristo. I Battisti particolari erano più inclini al calvinismo e credevano che la salvezza fosse solo per gli eletti. E questo conflitto imperversò non solo attraverso l'intero protestantesimo, ma anche all'interno di questo specifico gruppo. Ora, uno dei più grandi predicatori del movimento battista era ovviamente Charles Spurgeon. E cos'era? Era incline al calvinismo, in altre parole credendo che solo gli eletti saranno salvati, o era più un battista generale? No, lui stesso affermava di essere un calvinista e diceva che queste verità erano nascoste nella parola di Dio. Quindi tutti questi conflitti esistevano nella Chiesa primitiva ed esistono ancora oggi. Come fai a conciliare tutte queste cose? Un altro gruppo all'interno della Chiesa Battista era il movimento battista del settimo giorno. Quindi credevano nel sabato e appartenevano ai battisti e si separarono in seguito sulla base della verità del sabato. Ora il movimento Millerita, che alla fine ha dato origine al movimento dell'Avvento, è stato influenzato da Rachel Oakes, che era un battista del settimo giorno, perché introdusse la verità del sabato in questo gruppo. Quindi c'è stata questa iniziale influenza. Così, mentre queste verità venivano scoperte e ricercate nella Bibbia, le persone arrivarono a crederci e a rendersi conto che non erano favole abilmente escogitate. Un'altra chiesa che si sviluppò fu ovviamente la Chiesa Metodista, che fu fondata da John Wesley. Ora, John Wesley non aveva intenzione di separarsi dalla Chiesa d'Inghilterra, infatti era un ministro ordinato all'interno di quel gruppo, ma scoprì di nuovo ciò che Karlstadt aveva già scoperto, e cioè la santificazione. Non puoi liberarti dalla legge di Dio. La legge di Dio è vincolante e l'obbedienza è un prerequisito che tu devi applicare a questa fede. Deve diventare un metodo nella tua vita. E così hanno iniziato a prenderli in giro come metodisti. Inoltre hanno scoperto che la temperanza, anche in ciò che mangi e in ciò che bevi, fa parte dell'insegnamento biblico. Ora puoi immaginare che questa cosa non fu accettata molto bene a quei tempi. E questi predicatori furono perseguitati. La gente faceva passare le proprie mandre in mezzo alle loro riunioni, li trascinavano per i capelli dei magistrati. Alla fine non c'era modo di riformare l'intera chiesa. Così il metodismo divenne un movimento a sé stante. Tanta sofferenza, tanto dolore. E perché? Perché le persone avevano scoperto verità che si rendevano conto non essere favole abilmente escogitate. Se andiamo al libro degli Ebrei, allora Paolo elenca tutti i grandi eroi della Bibbia: Gedeone, Sansone, Jefte, e di tutti questi problemi e delle grandi cose che hanno fatto, e di come attraverso la fede le donne riebbero per resurrezione i loro morti. Altri ancora subirono scherni e flagelli, e anche catene, e furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli, di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Il mondo non era degno di loro. Erranti per deserti e monti, in spelonche e grotte della terra. E se pensi a questi movimenti protestanti che sono stati perseguitati, gli anabattisti che sono stati uccisi a migliaia, come si dispersero lontani per cercare di sfuggire alla persecuzione. E perché? Perché avevano scoperto verità che non erano fondate su favole abilmente escogitate. La Bibbia ci dice che ci saranno tempi molto difficili appena prima della venuta di Cristo. Se andiamo al libro dell'Apocalisse, capitolo 13, ci parla di un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. E ci dice che essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. E poi continua a dirci che questo potere alla fine emetterà un decreto di morte contro coloro che non onorano i decreti di questo sistema e della prima bestia. La Bibbia è molto chiara nella sua descrizione della prima bestia. I riformatori erano tutti in accordo che questo sistema, la prima bestia, si riferiva al cattolicesimo romano. La seconda bestia è simile alla prima e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia. Quindi ci deve essere qualche connotazione religiosa associata con il secondo potere politico che onorerà grandemente il primo potere, la bestia, che era Chiesa e Stato, il sistema romano del Medioevo, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Così la prima bestia, il cattolicesimo romano, subì una ferita mortale, perse il suo potere politico nel 1798, ma la ferita sarebbe stata guarita, avrebbe riottenuto il suo potere politico. E sappiamo che Roma oggi svolge un ruolo politico incredibilmente importante. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. In altre parole, persecuzione. Alzerà di nuovo la sua brutta testa. In Apocalisse capitolo 14, versetti 9 e 10, leggiamo di un angelo che dirà: a gran voce, se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, verrà anch'egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo, davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. In altre parole, la Bibbia avverte che se tu accetti i principi della bestia e l'immagine della bestia, entri in conflitto con Dio. Questo è veramente trovarsi tra il martello e l'incudine. Come ti poni riguardo a questo problema? Questa battaglia infuria da secoli. In Europa, come abbiamo visto, mentre le verità bibliche furono scoperte, il sangue scorreva. Perché? Perché entrava in conflitto con i credi. Ora, quando la seconda bestia si alzò dalla terra, in altre parole, fuori dalle aree disabitate del mondo, è stata presa la decisione che questo spargimento di sangue e conflitto che esisteva in Europa sulla base del dissenso religioso non doveva essere tollerato. E James Madison è conosciuto come il padre della Costituzione. Morì nel 1836 e scrisse: «Lo scopo della separazione tra Chiesa e Stato è tenere per sempre lontano da queste sponde l'incessante conflitto che ha intriso di sangue il suolo dell'Europa per secoli». È possibile che questo potere, che è arrivato al punto di separare Chiesa e Stato, parli di nuovo come un drago? Ora la Bibbia ci dice che il dragone ha dato il suo potere alla prima bestia, e il dragone è Satana, E Satana è colui che costringe. Mentre Dio attira e convince attraverso il suo Spirito Santo. Allora hai la libertà di scegliere se rifiutarlo o riceverlo. Quando gli anabattisti scoprirono il battesimo degli adulti, erano pronti a morire per esso. Quando tutte queste altre verità furono scoperte, erano pronti a morire per questo. E di nuovo sembra che sorgerà un conflitto simile. Se andate alle fonti storiche americane, vi diranno che la grande maggioranza delle persone ha lasciato l'Europa per adorare Dio nel modo in cui credeva essere corretto. Questa è una pagina internet del governo. È possibile che la seconda bestia avrebbe parlato di nuovo come un dragone? Entro la metà del XVIII secolo, il Nuovo Mondo aveva ricevuto rappresentanti non solo delle principali chiese della Riforma, luterana e Riforma anglicana, ma era stato anche arricchito da tutte le verità ritrovate dagli evangelici che cercavano la libertà di culto, che era stata loro negata in Gran Bretagna e nel continente. Così scrive Sir Emerson nel Movimento della Riforma e dell'Avvento. Ora, ecco un punto interessante. Tutte queste grandi verità, per le quali persone avevano dato la vita, sono state sepolte e dimenticate? No. Le più grandi chiese negli Stati Uniti oggi non sono le originarie chiese luterane o anglicane riformate, ma in realtà la Chiesa Battista e la Chiesa Metodista divennero le chiese più grandi. Avevano verità che gli altri si erano sostanzialmente rifiutati di seguire, ma anche altre verità che erano sparse nelle altre denominazioni furono raccolte dopo il movimento millerita e il movimento dell'avvento abbracciò le verità per cui Hans Hut era disposto a morire, per le quali Glatt era disposto a morire, per le quali tutti gli altri, Frith, Tyndall, erano preparati a morire. Ed è possibile che queste verità, basate su principi biblici, entrino ancora una volta in conflitto con lo Stato? Quindi il raduno finale deve abbracciare le grandi verità, perché una volta che è verità, la tua parola è verità, non può essere negata. Devono essere nuovamente incorporate in un corpo finale di verità. Questo significa che sola scrittura, la Bibbia solo la Bibbia, sola fide per sola fede, sola gratia per sola grazia, sola Christos solo in Cristo, soli Deo gloria, gloria a Dio solo. Queste grandi verità protestanti devono far parte anche di un movimento finale di verità. Ma devono esserci altre verità che le persone hanno scoperto e per le quali le persone erano pronte a morire. Una nuova enfasi sulla santificazione e il significato dei 10 comandamenti come standard di rettitudine. Kastat l'aveva già abbracciato. I metodisti resero prominente, più tardi nella storia, il significato del sabato. Parte del movimento battista aveva scoperto il significato del sabato e formò il gruppo battista del settimo giorno. Da cui finalmente il movimento dell'Avvento accettò anche questa verità biblica. Quindi la Chiesa ha una comunità libera, separata dallo Stato. I congregazionalisti erano pronti a morire per questo. E per questa cosa era morto un battista, il battesimo dei credenti, pare lo stesso anche per questo. Santa Cena preceduta dalla lavanda dei piedi, che è qualcosa di molto biblico, infatti è un comandamento nella Bibbia. Fai questo in ricordo di me. Rifiuto di impugnare la spada al comando dello Stato, i Menoniti l'avevano già fatto, dottrina del sonno dei morti e di una risurrezione fisica, Martin Lutero ci credeva, Frith ci credeva, Tyndall ci credeva, molti dei primi riformatori ci credevano, rinato interesse per le profezie bibliche, il movimento millerita, la riscoperta delle profezie di Daniele e dell'Apocalisse, l'attesa del secondo avvento di Cristo premillenario. Hans Hut l'aveva già sposata questa idea al tempo di Martin Lutero. E tutte queste verità erano disperse nelle varie denominazioni di protestantesimo. Ma Dio ha ritenuto opportuno portare tutto in un unico movimento. Giovanni 16, versetto 13 dice che «Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire». Lì abbiamo l'idea della profezia e tutta la verità. Tutte le chiese abbracciarono tutta la verità o rimasero bloccate dove i formatori erano rimasti bloccati? In Salmi 25,5 leggiamo: «Guidami nella tua verità e ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero gradamente in te tutto il giorno». Guidami nella tua verità, la tua parola è verità. Giovanni 7,17: «Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, oppure se io parlo da me stesso». Per sapere se è buono bisogna assaggiarlo. E come i metodisti avevano già detto, non basta solo credere, devi anche agire in conseguenza. Seconda Timoteo 3, versetto 8: «Ora come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede». Ogni volta che c'è verità, ci sarà resistenza alla verità. È possibile che nel nostro mondo moderno i credi diventino così importanti che l'umanità si unirà sui credi per perseguitare di nuovo coloro che hanno scoperto verità che non sono basate su favole abilmente escogitate? Il Papa ha appena incontrato un'enorme rappresentanza di funzionari di chiese e Stato in Kazakistan tra il 13 e il 15 settembre, ed ha affermato con forza che i credi non dovevano essere attaccati da coloro che ha etichettato come fondamentalisti, ed ha chiarito che non si riferiva solo ad attività terroristiche e violenze, ma parlava di fondamentalisti in tutti i credi e le denominazioni. Erano il flagello dell'umanità e dovrebbero essere sradicati. Quando guardi quella parola fondamentalisti nei dizionari del mondo, ti dirà che, nel senso cristiano, sono le persone che credono alla parola di Dio così com'è. È possibile che lo stesso conflitto sollevi nuovamente la testa? La Costituzione non impedisce che questo accada? Bene, ecco un articolo del 1 agosto del 2022. Ai conservatori legati a Trump, mancano 15 stati per una riscrittura senza precedenti della Costituzione. Perché dovrebbero voler riscrivere la Costituzione? Qui dice che il movimento della Convenzione degli Stati è solo una delle organizzazioni che spingono per una tale convenzione, ma è forse la meglio finanziata e ha fatto i progressi più recenti. 5 stati, Wisconsin, South Carolina, Nebraska, Oklahoma e West Virginia, hanno approvato la risoluzione pro-convenzione dell'organizzazione negli ultimi 2 anni. Quindi stanno cercando di modificare la Costituzione. Ovviamente daranno buone ragioni. Ma c'è qualcosa che sta succedendo dietro le quinte? Dobbiamo guardare ai promotori e agli agitatori per scoprire perché vogliono cambiare la Costituzione. Rick Santorum, che era un candidato alla presidenza del 2012, vuole che gli stati lancino un colpo di arma da fuoco a Washington con la convenzione costituzionale. Vuole che i legislatori statali repubblicani lancino una granata a Washington e tirare la spoletta con la prima convenzione costituzionale del suo genere. Perché vuole tirare questa spoletta? Hai un colpo d'arma da fuoco nelle tue mani, ha detto. 34 stati, se ogni legislatore repubblicano vota per questo, abbiamo una convenzione costituzionale. Questa avrebbe tenuto a freno il Deep State e assicurato ai legislatori riuniti che gli interessi dei repubblicani avrebbero dominato in un voto statale unanime, per lo stesso motivo per cui le aree conservatrici rurali hanno un'influenza smisurata nell'Electoral College e nella legislatura della Pennsylvania. Ok, avrebbe tenuto a freno il Deep State. Quindi il fronte è: riduciamo le dimensioni del governo, torniamo agli originali. Ma c'è un'altra filosofia? Bene, diamo un'occhiata a cosa da dire MSNBC sulla questione. Una delle cose più strane sul 6 gennaio per molti americani è stata quante persone nella folle pro-Trump hanno pubblicizzato la loro fede, bandiere con scritto Gesù il mio Salvatore, Trump il mio Presidente. Alcune persone hanno letteralmente portato delle croci nella capitale e guidato gruppi di preghiera quel giorno. La destra religiosa è in circolazione da molto tempo, ma questo tipo di espressione politica della religione, non separata ma intimamente connessa al governo, sta ultimamente diventando sempre più comune. Abbiamo bisogno di essere il partito del nazionalismo e io sono cristiana e dico con orgoglio che dovremmo essere nazionalisti cristiani. Finché siamo fiduciosi e uniti, i tiranni che stiamo combattendo non hanno scampo. Perché siamo americani e gli americani si inginocchiano davanti a Dio e a Dio solo. È la Chiesa che dovrebbe dirigere il governo. Il governo non dovrebbe dirigere la Chiesa. Non è così che la intendevano i nostri padri fondatori, e sono stanca di questa spazzatura della separazione tra Chiesa e Stato. Non è nella Costituzione, era in una lettera puzzolente, e non significa affatto quello che dicono loro. Ma cos'è esattamente il nazionalismo cristiano? Secondo il cristianesimo oggi, è un movimento di massa che crede che la nazione americana sia per definizione cristiana e il governo dovrebbero mantenerla così. Alcuni di questi fedeli stanno persino costruendo chiese patriottiche dove i parrocchiani pregano che, cito, comunismo e socialismo e transgenderismo, omosessualità e aborto non l'avranno vinta in questa terra, e si stanno elevando nella politica repubblicana come Doug Mastriano, il candidato dei repubblicani come governatore della Pennsylvania. Mastriano è sotto i riflettori per la sua ristretta relazione con Andrew Torba, l'amministratore delegato della piattaforma sociale di destra Gab. Questa settimana ha rinnovato i suoi appelli per un movimento conservatore esclusivamente cristiano nazionalista. Quindi no, non vogliamo persone atee, no, non vogliamo persone che sono ebree. Questo è un movimento esplicitamente cristiano, perché questo è un paese esplicitamente cristiano. Ora non stiamo dicendo che, sai, che deporteremo tutte queste persone o simili. Tu sei libero di stare qui, ok? Non sarai costretto a convertirti o qualcosa del genere, ma godrai dei frutti del vivere in una società cristiana secondo le leggi cristiane. In altre parole, quello che vogliono è un'unione di Chiesa e Stato, dove vivrai secondo le leggi cristiane. Ora, quelle leggi saranno basate sulla Bibbia o saranno basate sui credi? Questo è quello che dobbiamo chiederci. Ecco un altro videoclip da i 5-11 Ministries, e sentiamo cosa loro hanno da dire. Che tu voti per Sherry Clements, lei farà tutto il possibile per essere sale e luce in questa arena e cercherà di portare questo distretto sulla strada giusta. I cristiani sono sempre stati coinvolti, influenzando come sale e luce il governo in alcuni dei nostri movimenti più critici. Dovremmo spostarci qui fuori, piuttosto che fare marcia indietro e dire non dovremmo farci coinvolgere nella politica, dovremmo essere coinvolti in tutto. Questo è il significato di sale e luce, è coinvolto in tutto. Dobbiamo essere impegnati nella riforma delle sette montagne della cultura, non solo influenzare ciò che è dentro la Chiesa. 2022 sono le battaglie che vinceremo per recuperare il terreno che ci è stato preso, e così facendo la Chiesa raggiungerà un nuovo, oserei dire, livello di maturità militante. Noi ci stiamo riprendendo il nostro governo, ci candideremo per il consiglio scolastico, ci candideremo per l'associazione parenti genitori, ci candideremo per il consiglio comunale, ci candideremo per il consiglio delle autorità di vigilanza della contea. Il sistema scolastico pubblico è diventato un nemico pubblico numero uno. Abbiamo bisogno di riprendere l'educazione dei nostri figli, perché chi controlla i libri di testo controlla il futuro. 2022, Questa è un anno di svolta divina. Quando questo viene rovesciato, ed è ormai imminente, vedremo davvero un terzo grande risveglio. Segni, meraviglie e miracoli, pentimento dilagante in questa nazione. Dio sta facendo emergere una voce di risveglio in America, e il risveglio è civico, oltre che spirituale. Vedo il risveglio della California. Il vento del cambiamento sta soffiando, i programmi cambieranno. Per mano mia, dice il Signore, perché io sto rilasciando la mia unzione, che spezzerà il giogo del risveglio. La risposta per l'America è un risveglio, la risposta per la generazione C è un risveglio, devono avere un incontro con il Signore. Abbiamo bisogno che le persone in tutto il paese siano disposte a indossare l'armatura completa di Dio. Combatteremo. E il modo in cui combatteremo è attraverso l'irruzione del regno di Dio sulla terra. E lo faremo consumando tutto con la potenza di Dio, e ci riprenderemo questo mondo. Nessuno, nemmeno il diavolo stesso, può fermare ciò che Dio ha pianificato per questa stagione, per quest'ora, per un tempo come questo. Questo è Isaia 60. È tempo che la gloriosa Chiesa del Signore Gesù Cristo scorga e brilli come mai prima d'ora. E noi ci riprenderemo questa nazione. Siamo l'esercito di Dio e ci riprenderemo questa nazione. Penso che sarò ottimista, perché le persone che diventeranno i leader del mondo nella prossima generazione sono persone come noi, quelle che sono davvero là fuori a combattere la buona battaglia. Senti i venti del cambiamento che stanno iniziando a soffiare su questa terra? I cristiani con cui parlo, tutti loro sono in teoria d'accordo su questo grande mandato, e che sì, ha un'applicazione civile o implicazioni civili. Se insegniamo ad obbedire a Gesù, se insegniamo ad obbedire a tutti i comandi di Gesù in ogni ambito della vita, avrà un effetto, soprattutto quando lo incrociamo e lo veniamo a Paolo, che dice di rimanere nella posizione in cui eri quando il Signore ti ha chiamato. Se i governatori verranno salvati, il carceriere in Filippesi verrà salvato, le persone in posizioni di governo verranno salvate, e quindi noi gli insegneremo ad obbedire ai comandi di Gesù mentre si applicano in quella posizione, che significa che dovranno legiferare sulla legge di Dio piuttosto che sulla legge dell'uomo. Vogliono costruire le sette montagne. Ora, quella è la teologia secondo la quale la Chiesa regnerà di nuovo. Quella è la massima unione tra Chiesa e Stato. E ti costringeranno ad aderire alle loro leggi cristiane. Domanda: quelle leggi cristiane sono basate sulla Bibbia o sono basate sui credi? E se sono basate sui credi, entreranno in conflitto con coloro che credono nella Bibbia piuttosto che nei credi? La risposta, secondo la Scrittura, è sì. Ascoltiamo cosa ha da dire Breitbart News a riguardo. Fonti dicono ad ABC News che c'è stata una forte reazione al raid contro gli estremisti e ai forum legati a QAnon. Fonti affermano che c'è stata una forte reazione al raid contro gli estremisti e ai forum legati a QAnon. Fonti inoltre dicono ad ABC News che c'è stata una forte reazione da parte di alcuni gruppi estremisti online, tra cui QAnon ed altri gruppi. C'è stata una forte reazione al raid contro gli estremisti e ai forum legati a QAnon, inclusi quelli attivi prima del 6 gennaio, compresi quelli che erano attivi prima del 6 gennaio, compresi quelli attivi prima del 6 gennaio, coinvolte in insurrezione del 6 gennaio, compresi quelli attivi prima della rivolta del 6 gennaio. Alcuni hanno invocato la violenza e persino una guerra civile. Alcuni di loro includono appelli alla violenza e anche una guerra civile. Alcuni di loro includono appelli alla violenza nei forum online e persino guerra civile. Questo è stato il commento in alto nella ricerca sul sito pro-Trump di Donald ieri sera. Cito lock and load con riferimenti alla guerra civile. È possibile che la Chiesa e Stato si uniscano e la Costituzione venga cambiata? Ricorda che il Papa ha appena incontrato tutti quei delegati in Kazakistan. e ha scritto quell'enciclica qualche tempo fa, chiamata Fratelli Tutti, sulla fraternità e amicizia sociale. In quell'incontro denunciò di nuovo questi fondamentalisti di cui abbiamo appena sentito parlare, che dovranno essere rimossi dalla società. In 2 Corinzi 11, versetto 13, leggiamo: «Tali falsi apostoli, infatti, sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo, e non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere». Le teologie sulle quali hanno basato questi concetti sono bibliche? Come Hans Hut, stanno abbracciando il premillenarismo? No, non lo stanno facendo. Stanno abbracciando le altre questioni in cui tu mantieni la tua particolare convinzione, cascasse il cielo? Per esempio, non vi è altro modo per essere salvati, solo il nome di Cristo Gesù? Il papato dice no, dobbiamo accettare i credi e vivere fianco a fianco in pace. Nessun proselitismo, nessuna predicazione di queste dottrine distintive, perché sono basate sull'odio. Ma la Bibbia ci dà l'incarico di predicare. Il Papa dice no, basiamo tutto sulla fraternità umana, metti da parte i tuoi particolari concetti biblici. Quindi fondamentalmente quello che sto dicendo è che tutto ciò che resta è una questione sociale. Non puoi predicare le verità distintive della Bibbia, perché come Hans Hut o come Glade o uno qualsiasi di questi potresti finire per essere condannato a morte. Non dice la Bibbia che non sarai in grado di comprare e vendere? Che verrai rimosso dalla società? Non dice che sarai messo a morte? Se non accetti gli insegnamenti di questa bestia e l'immagine del sistema della bestia, la risposta è sì. Ora, è interessante che Alice Bailey, che era ovviamente un occultista e una luciferiana, credesse che l'esternalizzazione della gerarchia sarebbe iniziata nell'anno 2025. Ciò significa che le forze demoniache si sarebbero manifestate in quell'anno. Lei afferma che l'umanità passerà alla fase successiva e che questo inizio avrà luogo nel 2025. È interessante, nel video precedente abbiamo visto che si riferivano alla possibilità di una guerra civile, in modo che il sistema del credo cristiano possa essere nuovamente unito allo Stato. Ed è interessante notare che il generale dell'esercito in pensione ha appena avvertito che la guerra civile potrebbe scoppiare già nel 2024, ovvero quando le prossime elezioni si svolgeranno negli Stati Uniti d'America. Ora, questa iniziativa del 2025 è qualcosa che si sta diffondendo in tutto il mondo, a un ritmo rapido, e il mondo occulto è profondamente radicato in questo. C'è un punto interessante su cui riflettere. Questa visione occulta di questo grande risveglio e del passaggio a una nuova fase dell'umanità, chiamiamolo un grande reset, se volete, praticamente di tutto, e la fraternità, la fratellanza a spese della verità bibliche, entrerà in conflitto con il cristianesimo? È interessante che Jonathan Kahn abbia recentemente scritto un libro, Il ritorno degli dèi, dove ipotizza che questi dèi siano ovviamente forze demoniache e che stiano tornando con il potere negli Stati Uniti, e qui vediamo le pagine web una dopo l'altra che si riferiscono a questo problema, e alla possibilità di un grande reset con il Forum Economico Mondiale di Klaus Schwab e la sua idea, tempo per un grande reset, ora è il momento. La tragedia non deve essere l'unica eredità della crisi Covid-19. Al contrario, la pandemia rappresenta una rara ma ristretta finestra di opportunità per riflettere, reinventare e resettare il nostro mondo, per creare un futuro più sano, più equo e più prospero. È interessante che Kant abbia affermato che l'unico modo per riportare l'autentico è che il mondo religioso si alzi e diventi di nuovo una casa basata sui principi cristiani. Interessante, questo è un rabbino che parla. Il mondo sta andando in quella direzione? Luce planetaria, la grande assemblea della gerarchia. Il mondo sta aspettando che accada qualcosa di spettacolare. Assemblea generale della gerarchia spirituale 2025, queste sono le pagine web, che urlano che il tempo che stiamo vivendo in questo momento è il momento in cui vedremo manifestazioni sorprendenti. La Bibbia dice persino che Satana si trasformerà in un angelo di luce. Cosa dirà? Sosterrà i credi? Sosterrà le dottrine dei credi? Anche se sono contrarie alla Bibbia? In particolare per quanto riguarda la questione della domenica del sabato? Ecco un'altra pagina web, 12. Questo dunque è il palcoscenico per il precursore, in anticipazione della grande transizione globale in vista del 2025. Beh, passiamo a una citazione dello spirito di profezia. Man mano che ci avviciniamo alla fine del tempo, ci sarà una sfilata esterna sempre maggiore di potere pagano. Le divinità pagane manifesteranno il loro potere distintivo. Ed è esattamente ciò che Jonathan Kahn sta prevedendo. È come se stesse leggendo lo spirito di profezia. Con una varietà di immagini, il Signore Gesù rappresentò a Giovanni il carattere malvagio e l'influenza seducente di coloro che si sono distinti per la loro persecuzione del popolo di Dio. Tutti hanno bisogno di saggezza per cercare attentamente il mistero dell'iniquità che figura così largamente nella conclusione della storia di questa terra. Questo quadro terribile disegnato da Giovanni per mostrare come le potenze della terra si abbandoneranno completamente al male dovrebbe mostrare a coloro che hanno ricevuto la verità quanto sia pericoloso legarsi con società segrete o unirsi in qualsiasi modo a coloro che non osservano i comandamenti di Dio. Qualunque motivo non ci sia in questa direzione, qualunque cosa sia associata al credo ed è contraria alla Bibbia, non è allineata a Gesù Cristo. Ecco perché in Apocalisse 22, versetto 20, leggiamo: colui che testimonia queste cose dice, sì, vengo presto. Amen. Sì, vieni, Signore Gesù. Credo che stiamo vivendo nelle fasi finali della storia di questa terra. La profezia si sta adempiendo davanti ai nostri occhi. Come avverrà esattamente non posso dirlo. Ma in generale ci sarà una legislazione contro coloro che non seguono favole abilmente escogitate. Ci sarà un decreto di morte. Ci saranno sanzioni economiche applicate contro di loro. Ma se restiamo saldi nella verità biblica, Dio ci guiderà attraverso queste calamità e ne usciremo più che vincitori attraverso la sua grazia. Preghiamo. Padre Celeste, il mondo si sta dirigendo verso il precipizio e la tua parola dovrebbe essere una lampada per i nostri piedi. Aiutaci a garantire che rimanga una lampada ai nostri piedi. Nel nome di Gesù. Amen.